Matteo Spaziante. Ciao Matteo, buongiorno, bentrovato.
Ciao.
Grazie,
Matteo.
Come sempre.
Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Matteo, partiamo da un numero, che è questo che ho appena detto, meno 254,3 milioni di euro, passivo in bilancio da record, per la Juve ovviamente, ma anche in generale per il calcio italiano. Ti chiedo un po' un commento generale su questa cifra.
Ma diciamo che ovviamente, come dicevi anche tu prima, era quello la cifra indicativamente che ci si aspettava dalle ultime settimane, da quando Xor aveva pubblicato la sua relazione semestrale al 30 giugno. I calcoli più o meno parlavano di meno 250 milioni. È una situazione ancora influenzata dal Covid in diversa maniera, ovvero sia da un certo punto di vista ancora legata alle limitazioni che ci sono stati l'anno scorso per quanto riguarda la capienza degli stadi, la presenza degli spettatori, che incide per esempio per la Juventus soprattutto poi sul tema degli abbonamenti, ma anche dal punto di vista di quelli che erano stati ad esempio gli accordi per gli stipendi degli anni passati con i giocatori per quanto riguarda gli accordi stretti durante il lockdown. Quindi ha avuto un impatto anche questo, soprattutto poi una situazione che sono dei numeri, scusate, che evidenziano una situazione ancora di disparità tra quelli che sono i costi della Juventus in questo momento e quelli che sono i ricavi, che di fatto sono tornati praticamente al pre-Cristiano Ronaldo, mettiamola così. Sicuramente poi da qui bisogna ripartire, anche perché ovviamente non è sostenibile un rosso di 250 milioni ogni anno.
No, certo. Matteo, hai citato, no, questi ricavi tornati un po' all'epoca pre-Ronaldo. Se non ricordo male, sono 400 milioni più o meno?
Sì, in 440 circa.
Ok, e ci spieghi un po', no, che segnale è, anche, no, per chi magari conosce meno tutti noi i termini di bilancio, no, e anche le situazioni. Grazie.
No, sostanzialmente parliamo di intorno ai 200-250 milioni meno rispetto alle big d'Europa.
Okay.
Sono cifre comunque rilevanti, che fanno capire qual è la differenza, anche perché poi parliamo della Juventus, che è la società che comunque ha il fatturato più alto in Italia, aspettando i bilanci delle altre, ma indicativamente dovrebbe essere quello più alto. Mm-hmm. Quindi comunque è evidente che c'è una differenza. Di questi 440 milioni, la parte più corposa è quella legata ai diritti TV, sono circa 170 milioni, vado a memoria in questo momento.
Sì.
E poi un'altra corposa parte sono i ricavi legati agli sponsor, ai ricavi commerciali, si aggirano intorno ai 160 milioni. Rispetto anche al recente passato, sono diminuiti invece i ricavi dalle cosiddette plusvalenze, si aggirano intorno ai 40 milioni, che sono in linea di fatto con la scorsa stagione, ma ci sono state annate in cui la Juventus incassava 100-120 milioni di euro dalle plusvalenze, quindi comunque un altro fattore che è anche stato influenzato dal Covid, mettiamolo così. Negli anni scorsi c'era stata in generale a livello mondiale meno disponibilità ad acquistare i giocatori, proprio parlando economicamente, quindi questo ha influito anche su questi fattori. Quindi comunque c'è, come dire, ancora un margine di crescita. E parlo ad esempio, lo dicevo anche prima, dei ricavi da stadio, sono stati circa 30 milioni. Consideriamo che solo gli abbonamenti quest'anno la Juventus ha incassato intorno ai 22-23 milioni, quindi capiamo che c'è una netta differenza, e che quindi questa cifra del fatturato l'anno prossimo, la stagione in corso sarà destinata sicuramente ad aumentare.
Io volevo chiederti, Matteo, invece, adesso come si può guardare in avanti, no? Quindi la Juve sta portando comunque avanti questa politica dell'abbattimento di costi per cercare di ridurre le perdite, e un piano può essere fattibile rientrare nel corso di 2-3 anni?
Sì, diciamo che l'obiettivo che si è posta la Juventus è che stanno ponendo più o meno tutte le squadre italiane di massimo livello, un po' per necessità, perché come dicevo anche prima, non è comunque sostenibile per nessuno una perdita da 200 milioni, ma anche da 100 milioni l'anno è difficile da sostenere per le proprietà. Quindi da una parte c'è questa esigenza, dall'altra c'è anche l'esigenza di rispettare gli accordi firmati la scorsa settimana per il fair play finanziario. Quindi comunque la strada è, mettiamola così, obbligata da ogni punto di vista. La strategia della Juventus l'ha già intrapresa la scorsa estate con il mercato, perché comunque la cessione di De Ligt ha comportato comunque da una parte una plusvalenza importante, dall'altra un risparmio sui costi in questa stagione e anche nelle prossime. Quindi comunque la Juventus ha già intrapreso questa strada, l'obiettivo è quello appunto di arrivare a da avere conti più sani nel breve periodo, credo che la strada sia quella giusta intrapresa, ecco. Anche perché poi c'è un altro aspetto da considerare, che la Juventus più di tanto non può agire su quella, su una cosiddetta leva dei ricavi, ovvero sia c'è una parte di ricavi che sono sostanzialmente legati a quella che è la Serie A adesso, parlo soprattutto dei diritti televisivi, per cui su quello la Juventus non può incidere su di tanto. Ovviamente poi qualificarsi la Champions League e andare il più avanti possibile in Champions League dall'altro punto di vista è fondamentale. Questo è un altro aspetto da tenere in considerazione.
Infatti vorrei arrivare anche qua, mi collego, no, un po' sostanzialmente con la Serie A. Ci sono un po', no, di, forse è un termine, però un po' di mani legate, Matteo, cioè non puoi, diciamo così, no, forzare, sì, troppo la mano.
Diciamo che non, la Juventus può poco, mettiamolo così, okay. Come ogni singolo club,
sì,
da
sì,
solo,
certo.
Nel senso che non possono incidere loro sui ricavi di tutta la Serie A, ovviamente, votando insieme sì, ma il singolo club non può. Può fare poco, ecco.
No, certo. E a proposito di Champions League, sulla qualificazione a quella, no, della prossima stagione, sappiamo, no, che ha un peso particolarmente rilevante, però visto che è tema caldo di questo inizio di stagione, con la Juve che è partita malissimo, con due sconfitte in due partite, che ha, se non perso, sicuramente compromesso il passaggio del turno agli ottavi di Champions, ti chiedo, Matteo, quanto incide su un bilancio in generale, quindi di qualsiasi squadra, e in particolare su quello della Juve, no? Una eventuale mancata partecipazione agli ottavi di Champions?
Allora, la mancata partecipazione agli ottavi in realtà incide relativamente poco. Parliamo di circa 10 milioni di euro, magari 12-13, considerando anche l'incasso dalla biglietteria della partita che viene disputata in casa. Mm-hmm. Quindi la partita, qualificarsi agli ottavi è abbastanza relativo, certo, okay. È meglio qualificarsi che non qualificarsi, e comunque dall'altro punto di vista, magari chiudere terzi nel girone e arrivare fino in fondo all'Europa League garantisce più o meno la stessa cifra di ricavi, mettiamola così, anche se ovviamente con un maggior numero di partite, con un maggior dispendio, okay, anche di energie, perché comunque bisogna arrivare fino in finale. La vera discriminante in questo caso è la partecipazione alla Champions League in quanto tale, cioè la qualificazione alla fase gironi arrivando nelle prime quattro della classifica in Serie A, perché questo la Juventus porta solo qualificarsi senza neanche disputare una partita, parliamo di un largo circa una cinquantina di milioni. E questo fa la differenza ovviamente sui ricavi di un club, parliamo di circa un po' più del 10% dei ricavi, quindi comunque capiamo che qualificarsi è fondamentale per la Juventus, così come per tutti gli altri club ovviamente, però la Juventus in questo momento, penso anche ad esempio all'Inter che comunque chiuderà il bilancio nei prossimi giorni con una perdita rilevante, qualificarsi alla Champions League è fondamentale, perché appunto ti permette di avere una quota di ricavi importanti anche senza praticamente disputare partite.
E questo è fondamentale, no, per il futuro generale,
a livello di, no, competitività.
Sì, volevo chiederti, prima o poi, secondo te, si riuscirà a arrivare più o meno ad avere i ricavi come le altre squadre? Mi viene in mente Premier League, hai già detto tu, no, riguardo anche ai diritti televisivi, ma si riuscirà a cercare di avere accorciare le distanze dalle big in Europa anche per provare a contrastare ormai la differenza tra le big inglesi e le italiane?
Io credo che sarà difficile, nel senso che il divario che hanno preso oggi le big inglesi, soprattutto dal punto di vista dei ricavi televisivi, non dimentichiamoci che la squadra che guadagna di meno in Premier League dai diritti televisivi guadagna molto di più di quella che guadagna di più, scusate, gioco di parole, in Serie A. Quindi c'è un divario nettissimo, c'è un divario che si è ampliato di dismisura negli ultimi anni, e nel breve periodo mi sembra sostanzialmente impossibile che questo divario possa essere colmato. Nel lungo periodo poi c'è da dire che le situazioni sono state sempre, come dire, nel mondo del calcio, anche a livello continentale, sono state cicliche sia dal punto di vista dei risultati sia dal punto di vista della potenza economica. È stato un periodo in cui le italiane negli anni 90, primi anni 2000 erano le più ricche di tutte e le più forti di tutte, poi c'è stato un periodo alle spagnole, poi adesso c'è il dominio inglese, quindi comunque è una situazione ciclica. Io credo che prima o poi in qualche modo si riuscirà ad interrompere questo dominio, però nel breve periodo mi sembra veramente complicato, anche perché appunto il distacco che è riuscita a creare la Premier League dagli altri club è importantissimo, ed è un distacco che non è legato solo ai campionati, ma che si è creato anche tra le squadre. Le big inglesi sono estremamente più ricche delle big degli altri paesi. Certo. Poi ci sono situazioni come quelle del Bayern Monaco, ci sono situazioni come quelle del Real Madrid, però comunque si parla di poche squadre che possono essere davvero rivali dal punto di vista economico dei top club della Premier League, e l'abbiamo visto anche sul mercato. Vediamo cifre spese in Premier League per giocatori che ci interroghiamo spesso sul loro reale valore, ma anche la partita tra l'Italia e l'Inghilterra l'altro giorno, l'Inghilterra tra i sostituti aveva Grealish, pagato più di 100 milioni, quindi comunque, vista anche la prestazione, molti si sono interrogati sempre sul suo valore, quindi comunque c'è questa disparità che credo non sarà difficile, che sarà difficile colmare, ecco, nel breve periodo.
Matteo, ti chiedo, insomma, perché è una delle novità che abbiamo letto, no? Poi nel comunicato che ha emesso la Juve dopo il consiglio d'amministrazione, vedo anche, no, che ne avete fatto un punto su Calcio e Finanza, questo piano per legare i compensi dei manager ai risultati economici, che è una novità, no? In casa Juve, qualcosa di differente, se è più o meno a grandi linee puoi darci un'idea di come potrebbe strutturare.
Più che altro la differenza rispetto al passato non è tanto il compenso in quanto tale, perché comunque c'erano stati dei piani, credo quando l'amministratore legato era ancora Marotta, mm-hmm, di compensi legato alle prestazioni economiche, e che comunque questa è una prassi. In questo caso la differenza è che questa parte di compenso legato ai risultati dovrebbe essere pagata attraverso le azioni del club. La Juventus, tant'è che per questo motivo la Juventus lancerà nelle prossime settimane un piano di riacquisto delle proprie azioni, in modo tale che queste azioni possano finire di fatto nelle mani dei manager, che quindi potrebbero avere una piccola parte dell'azionariato. Parliamo nella prima fase di circa lo 0,4% delle azioni della Juventus che verrebbero distribuite in base ai risultati economico-finanziari del club. Quindi è questa un po' la novità, un piano appunto per consegnare azioni ai manager nel caso in cui ai manager di massimo livello, quindi io credo si tratti soprattutto dell'amministratore delegato arriva bene, nel caso appunto riuscissero a raggiungere i target economici che il club si è fissato.